della yoga, della mente, del chiaro luce. Unione della mente del chiaro luce, no? Allora, noi sempre deve ricordare mente di chiara luce oggettiva, chiara luce oggettiva e soggettiva. Inizio due cose separate, ma quando realizza mente di chiara luce soggettiva, no, realizza la chiara luce oggettiva, allora lì questo punto c'è momento di unificare, realizzare la yoga della mente chiara luce e la oggettiva e soggettiva, diventa la una, no? Unione della mente chiara luce soggettiva e oggettiva. Da lì non dualismo. Non dualismo per la beatitudine e la vacuità. Perché c'è definizione della beatitudine in questo contesto nasce dalla vacuità, realtà della vacuità. Quando vede la appare o percepire natura del vuoto, della tutto il fenomeno, soprattutto la nostra mente, della chiara luce, mente generale, particolare mente della chiara luce, da lì una beatitudine. Infinita sorge, no? Questo beatitudine è la sorgente della beatitudine, la vacuità della mente e diventa uno. Beatitudine non separa dalla vacuità. La vacuità diventa sorgente della beatitudine. Questo è l'ultimo, no? Realizzazione della realtà della nostra essenza. Poi parole sono mai sufficienti per descrivere la Dio, Buddha, Vacuità, no? Tutti questi grandi fenomeni sono fuori dalla descrizione del linguaggio, parole, fuori dalla concezione, dalla mente ordinaria. Solo noi possiamo esprimere, sentire dentro di noi tramite il proprio esperimento. No? Tra il proprio esperimento e la pratica, questo esperimento e pratica possono realizzare questo valore interiore, un valore definitivo della vita umana. Perciò nella pratica di Dharma, primo pratica della preliminario si chiama significato della vita umana. Questo comincia da lì, perché scopo finale della nostra tutta pratica è trovare, realizzare l'essenza della vita umana. Perché questa pratica, quattro preliminari pratiche, di solito descrive nella pratica del Dharma, no? La preciosità della vita umana. poi natura impermanenza della vita umana. Poi legge della causa e effetto, cioè karma. Poi quarto, la difetta della samsara, il mondo illusorio. Questi quattro sono cosiddette pratiche comuni, preliminari pratiche comuni sia per la praticante sentiero di sutra o sia praticando il sentiero di vajra. No? Perché comincia dalla riconoscere la preziosità della vita umana. Preziosità della vita umana, realizzare questo valore, no? Riconoscendo questo valore, realizzare questo valore è l'ultimo, finale scopo della nostro tutti i cammini spirituali. Questa meditazione, quattro preliminari, dopodiché altri partiti comuni ci sono, preliminari ci sono, chi vuole seguire il sentiero Vajra, sentiero di Vajra, diamante, cioè qui intendiamo una combinazione pratica e penetrazione sul nostro corpo segreti, chakra, nadi, prana e la pratica del sentiero del Dharma. Quello c'è quattro preliminari pratiche di solito. No? Accumulazione di meriti, purificazione, no? Poi altro quadro che è adesso?
Offerta il mandala.
Offerta il mandala. Poi alle 4, alla fine c'è Guru Yoga. Di solito pratica della generosità, offerta, no? Pratica del rispetto. Questo ha compreso la pratica della prendere rifugio nelle TVGL, e pratica della generare la bodhicitta, questo due, creare la base del sentiero della Buddha Dharma, diciamo, sentiero del Vajra. Dopodiché purificazione, pratica di purificazione. Pratica purificazione, qui pratica tipo di sette rami, pratica le sette rami, cosiddetto sette rami compresi, pratica di generosità, offerta, pratica del rispetto, pratica della prosternazione, senso onorare, questa pratica del rispetto, pratica della generosità, offerta, pratica della purificazione, pratica della ammirazione, come ho parlato prima, no? Via via, questo tipo di pratica. Pratica sette rame è modo di accumulare meriti per creare una risorsa, fondazione per la procedere ulteriore sviluppo del valore spirituale. Dopodiché purificazione, specifico pratica di purificazione, come detto, pratica della, no, qui compreso anche pratica di mandala, pratica sette rami e mandala, tutti e due. Poi terzo arriva la pratica della Vajrasattva, questo significa sostanzialmente pratica della purificazione. Noi dobbiamo purificare la nostra mente, no? Lavare la mente, non è lavare il cervello, diverso. Non confondere, eh? Raccomando. Vero o
Quello, anche quello.
no? lavare la nostra mente, no? Continuo mentale, terzo pratica, questo compreso pratica della Vajrasattva, pratica della Vajrasattva è pratica della purificazione, la pratica della confessione. Questa parola non è bellissima. Sostanza è un'altra cosa. Comunque, quattro preliminari pratiche specifiche, guru yoga, no? Pratica del guru yoga. Guru significa? Bellissima, dai, com'è? Ah,
Come?
vero? Bellissimo. Dalla tenebre alla luce.
Come
dalle tenebre alla luce.
Il termine è molto in sanscrito è molto c'è anche questa interpretazione, però può essere anche l'origine del nostro guarigione, per esempio. Molti lo traducono in sanscrito antico pesante ingentilezza. Pesante in gentilezza, capito? Cioè è una cosa, ma poi il termine non è molto.
Pesante gentilezza, questo mi ha colpito tantissimo anche. Perché tibetano tradotto guru in lama. Lama non è quello di poi Perù, lama di Perù, no? Lama. Poi, Italia lama dice quello di Italia, no? È incredibile. Pericoloso parole. Arriva il lama, quindi devi scappare. Poi soprattutto ti mette iscrivo traduce lama in Google. È proprio questo, nice. Poi vai, immagine, tutto cordellario.
Sì, perché
Vero? Che strano.
si traduce perché lama anche in tibetano antico è quello che insegna dall'alto, perché là sono le divinità celesti, no? Capito? E perciò infatti Guru Yoga si dice la mente in giù, per dire, cioè
Menjur, la mente in giù.
Il Guru Yoga però è il termine più usato per il termine dei nostri maestri indiani.
Perfetto. Allora, qui il nostro, capito, pratica 8 preliminari, 8, 4 preliminari comuni, generale, diciamo meglio, 4 preliminari generale, 4 preliminari specifiche, particolari, diciamo. Questi 8 sono molto importanti. Prima di tutto, Preciosità della vita umana, valore della vita umana. Allora, già comincia da lì, alla fine che cosa arriva? Finale del viaggio, che cosa raggiunge? Realizzazione del senso, essenza, valore della vita umana. Tutto qua, da capoluogo alla capoluogo. Vero o no? Questo è due, io voglio, collegamento, vuol dire. Perciò questi 8 preliminari, 4 preliminari generale e 4 preliminari particolari per la praticante della sentiero Vajra. Per cui nella Vedanta, nella Vajrayana, tradizione tibetana, guru yoga molto importante. No? Perché questo guru yoga è l'ultimo pratica preliminare. Guru Yoga, Lamen Ninjo, come dice tibetano, io non sono tibetano bravo, quindi esperto in tibetano, allora mi aiutando qui. Io, per fortuna. E cioè, Lamen Ninjo, Guru Yoga, no? Qui c'è il Guru Yoga, visto? Yoga. Tutto pratica del Vajrayana, è tutto pratica di yoga. Importantissima parola yoga. Guru yoga, vuol dire pratica centrale, pratica più alto, pratica più pesante, pratica di luce, pratica della Mahamudra, pratica della Dzogchen, tutto Guru yoga, yoga del yoga più alto. Yoga più importante, no? Non vuol dire Guru Yoga, vuol dire inclinare avanti, vuol dire maestro, guru, guru, no? E non è così, vero o no?
Assolutamente.
Perciò Guru Yoga vuol dire yoga del valore più importante. Valore più importante, Guru Yoga, yoga è quello che noi parlato oggi, yoga della mente della chiara luce. Questo è essenzialmente l'essenza della Guru Yoga, yoga più importante, yoga della luce, no? Allora qui, quattro preliminari, generale, quattro preliminari, particolare, alla fine, quando cammino, tutto concentrato sulla riconoscere la propria mente e realizzare la unione tra la propria mente e la sua ultima verità, è la vacuità della mente di chiara luce. Allora, io volevo prendere un po' di tempo su spiegare la vacuità. Vero? La vacuità è più grande source della risorse, no, scusami, source, come dice, origine, non so, sorgente della letteratura era Prajnaparamita Sutra. Prajnaparamita Sutra è ciò che noi letto prima, Sutra del cuore. Questo qui, questo Sutra del cuore è la radice, testo della pratica della Mahamudra, pratica della Lamrim, pratica della Dzogchen, completo nella Sutra del cuore. Non manca niente. Questo sutra importantissimo. Allora, questo sutra del cuore che cosa dice? No? C'è commentari, posso anche trovare nel mio blog. Comunque, impossibile andare tutto in Italia. Allora, concentriamo sulla vacuità. Però, vacuità della mente. La vacuità della mente come? Caratterizzata da qualche specifiche essenziali valori, cioè descrive dall'universo espresso dal Buddha stessa, troviamo forse tutti sutra questo. Sapshin Totel, Sapshi Totel, Resel Dumache, Tutti Tavi Cheshi, Kovrne, Sula Penya Kovr Minipe, Mima Magi Mangdunne Varcha. Questa è la prima parola buttata fuori dopo l'illuminazione, raggiungimento della illuminazione. Perché dopo appena raggiunge l'illuminazione è rimasto così, allora che cos'è? Questa illuminazione la tengo con me solo, con me stessa, o condividiamo con altri? Condividere con altri, impossibile, nessuno capirà questa cosa. Perciò lui ha espresso questo verso, è rimasto 49 giorni, 7 settimane nel silenzio, senza nessun trovato condividere con nessuno. Allora questo verso che dice sappa vuol dire profonda, shiva vuol dire pacifica, total vuol dire indescrivibile, indescrivibile o impercepibile. Sel vuol dire natura di chiara luce. No? Luce, sel vuol dire chiaro, una luce chiara, natura di... Tutti significa una netra, come una netra, questa alchimia, no? Netra di alchimia, trasforma qualunque cosa nella sua natura pura. O questa è la descrizione della caratteristica della facoltà. Alla fine, che cosa ha scoperto lui? Ha scoperto la natura ultima della tutti i fenomeni, cioè la facoltà. Quindi ha scoperto un fenomeno con queste caratteristiche. Ma è impossibile condividere con nessuno, nessuno capire questo momento, nessuno. Perciò mi ritiro nella foresta questo momento. Allora è rimasto 49-7 settimane. Perciò questa è la vacuità. No? Vacuità di solito descritto un vuoto, nulla, non esiste, e non è così. La vacuità è una natura profonda, pacifica, indescrivibile nelle parole, sua natura pura e chiara, e che è un valore di nettere, avere un'abilità di trasformare qualunque fenomeno nella sua purezza, purifica, nettra, no? Per purificare. Questa è la natura dell'ultima realtà della tutta fenomena, cosiddetta la vacuità. Queste caratteristiche, caratteristiche è la nostra vera risorsa del nostro coraggio. Conoscenza e la prudenza. Se senza prudenza cade nella vacuità è grave. Vacuità non è per cadere, ma la vacuità per alzare dalla caduta. Conoscenza, la vacuità è una sorgente per la nostra conoscenza. Senza vacuità, conoscenza non esisterebbe. Grazie alla vacuità, la realtà della vacuità, esiste la nostra conoscenza, la saggezza, e coraggio. Vacuità è la nostra risorsa del coraggio. C'è una tutta possibilità, un'apertura della possibilità, infinita possibilità, spazio infinita, un campo infinita, dove possono coltivare infinite raccolti, Perciò questo è il valore della vacuità, no? Risiede nella tutte le fenomeni. Questa è la natura della vacuità, è la purezza della tutte le fenomeni. Allora, dal punto di vista di questo principio, questo universo possono trasformare nella completamente una pura universo, universo puro, universo paradiso, una terra pura. Questa visione possono avere grazie alla purezza dell'universo, attraverso purificando la nostra mente. Noi possiamo avere la sola visione della purezza del fenomeno. Non bisogna toccare nessun notizio, perché non attacca. Tua mente completamente pura non attacca nessun notizio. Allora lì, quello che attacca è solo pura. Questa è la visione pura, non è una invenzione, visione pura. Visione pura è vera realtà ultima dell'universo e tutti i fenomeni. Da lì uno può vivere, coltivare con la pura visione, vero? Pura visione. Tape nangwa, tipitanga. Tappa vuol dire pulita. Nangwa vuol dire visione, solo pulita visione, una visione pura. Questo è viene dalla grazia della vacuità. Allora, vacuità, che cos'è? Né vuoto né pieno. Non c'entra niente, vuoto o pieno, non c'entra nulla con la vacuità. Vero? Di solito discute tutti, vuoto o pieno, vacuità. Esiste o non esiste? Non c'è niente che c'è tra esiste e non esiste. La discussione proprio non c'è lì. Vero? Vero no? Vuoto pieno che non c'è niente. E la vacuità, natura, prevede tutte le fenomeni. No? Sorgente della tutte le possibilità. Questo è il punto di vista nostro, vacuità della nostra mente è la natura della Buddha. Questo nel buddismo basato sul principio della natura della Buddha. Natura della Buddha possediamo noi tutti ugualmente. No? Questa natura della Buddha dov'è? Nella purezza, nel nostro cuore. No? Qualcuno chiama piccolo Buddha, già dentro. Questa è la natura della Buddha. Questo è molto legato con la purezza, la vacuità della nostra mente. Allora, questo è la piccola, diciamo, presentazione sul concetto della vacuità. Domanda molto grave. Domanda, ultima domanda rimasta lì, scusami. Ven avanti qua, dai.
Non domanda di questo ultimo.
Va bene, va bene.
Dell'altro.
Sì, sì. Ven bene, avanti.
Dopo, se ne interrompiamo.
Sì.
A proposito della intenzioni,
sì,
dell'intento e della rinuncia, molti santi, guru, bodhisattva hanno formulato il desiderio o il proposito di non andare nel nirvana quando morivano, ma di rimanere in una dimensione per aiutare l'umanità. Ora, la mia domanda è questa: dove stanno in un posto samsarico particolare, in qualche loca, in qualche Buddha verso, in qualche terra pura, cioè per poter realizzare questo e non andare nel nirvana, per cui o nel vuoto, nel paradiso, comunque sia, loro, la loro essenza, la loro consapevolezza, dove sta? Come possono aiutare l'umanità? Devono ritornare per forza o possono farlo anche in una dimensione a noi vicina? Non so. Perché? Domanda io non voglio tornare, no. Però voglio aiutare, ecco. Non voglio tornare in questo caos.
Tanto prima dovessi aver raggiunto il nirvana.
No, comunque, no, allora, ecco, no, maestro, questa è la distinzione. No, loro dicevano, io non voglio andare nel nirvana, per compassione voglio stare qui non so dove, per poter aiutare l'umanità.
Certo.
Dove stanno? Nella samsara? Certo. Samsara? Sì. Allora ha tanti posti samsara, sì. Tanti loca.
Certo, tanti. Perfetto, no, è molto chiaro, comodo.
Grazie.
Cerco di rispondere con le poche parole. Molto bella questa domanda, diciamo, no? Bodhisattva, questo la, tu a quello che hai detto è l'ideal, Bodhisattva ideal, no? Ideale della Bodhisattva, che cioè è realizzato mente di Bodhicitta convenzionale, ma non ancora realizzato la Nirvana, liberazione della Samsara. Allora, questi Bodhisattva hanno le due possibilità, se vuoi continuare una strada verso la completa illuminazione senza raggiungere la liberazione individuale. O possono anche prendere altra, abbandonando la Bodhicitta, qui, abbandonando la, rinunciando alla Bodhicitta e prende un altro piccolo veicoletto, arrivare alla liberazione individuale. Allora qui Bodhisattva, una Bodhisattva c'è scelta. Poi quando a un certo punto sviluppato la sua Bodhicitta condizionale, qualche livello, da qualche livello non posso ritornare. Allora lì non c'è possibilità di ritornare a andare alla liberazione individuale. Allora, già partito verso la completa illuminazione, con la Bodhicitta, coraggio più grande, e qui, Bodhicitta, una mente di altruismo, cioè di solito categorizzata anche classicamente a tre. Bodhisattva, una pastore, Bodhisattva come pastore, Bodhisattva come capitano, Bodhisattva come re, tre categorizzate. Bodhisattva ideale come re, lui va avanti, cammina avanti, porta tutti i suoi esseri senzienti insieme, ma lui va avanti, affrontando tutti i problemi prima lui. Bodhisattva de pecore, Bodhisattva pastore, quello che tutti manda prima liberazione, vuole mandare tutti esseri senzienti liberazione prima, dopo lui dopo rimane ultimo. Poi c'è Bodhisattva bardi, capitano, tutti insieme il barco, allora arrivano tutti insieme lì. Lui vuole portare tutti gli esseri senzienti insieme, liberazione. Questi tre tipi di Bodhisattva ideal, no? Ideale, sono completamente, non c'è ritorno alla liberazione individuale. Allora lì vive insieme altri esseri senzienti. Unica differenza è lui hanno questo grande coraggio di sopportare tutte le sofferenze, superare tutti gli ostacoli. Grazie al suo coraggio mezzo abile, grazie alla saggezza, ma viviamo come tutti esseri samsari. Questi sono difficili da riconoscere, dove Bodhisattva non dipende da qualche riconoscimento, dall'ufficiale, timbrata, timbri, no? Poteri, autorizzazione, dubbio timbri, tre certificati, no? Oh. Quando alto il trone, no? Quando i capelli indossano, quanti colori di capelli hanno, quanti rigidi, tutti questi sono tutto mondizi. Crimini contro l'umanità. Pericolosissimo. No? Questo è stato naturale, naturale come noi tutti. Noi, come noi tutti, la differenza è suo cuore. Vero o no? Questa domanda è molto importante. Noi aspettiamo Bodhisattva, quello che ritorna, poi prende vacanza, poi di nuovo torna in samsara, poi prende vacanza in altro paradiso. Che cos'è? Avatar è quello? Cinema Avatar, no? Questa è la nostra illusione. La nostra illusione crea tutto un cinema, fantascienza, fantastica, non è niente che corrisponde con la realtà. La realtà è chi vive nel samsara condivide stessa vita samsara. La differenza nella valore spirituale, no? Qualità mentale. Queste realtà molto incoraggianti anche per noi. Anche noi essere samsarici, umili, hanno anche possibilità di vivere nel samsara, ma possono raggiungere l'alto livello di valore spirituale. Vero o no? Questo è importantissimo. Che Buddha, non Buddha, come si decide dal timbro? Non è possibile, è possibile?
No.
Come dice della elezione? Elezione?
Ma
allora, dove c'è questa legge? Legge di karma, dove è scritto? Costituzione karma è scritto così?
No.
Ma? Vero o no? È grave. Gravissimo. Vero o no?
Sì.
Vuoi dire stato vero qua? Nella samsara totale. Così deve essere. Vero o no?
Vero, vero.
Sì, lo so, incredibile. Sì, incredibile. Risposto? Domanda molto bella, veramente bella. Grazie mille. Molto bella.
Torniamo alla vacuità.
Sì, dai, dire qualcosa. Vacuità, veramente.
Volevo dare un'interpretazione azzardata in qualche modo, però sì. Un'interpretazione di natura scientifica.
Sì. Molto, molto bella.
Però
certo,
voglio dire, io ho sempre pensato a questo mondo convenzionale, voglio dire, il mondo apparente e il mondo che comunque rispetta le leggi della fisica classica.
Sì.
Perciò diciamo è un mondo newtoniano essenzialmente, in cui prevale la legge di causa-effetto, e che naturalmente è il mondo che noi vediamo tutti i giorni. E diciamo, per me è il mondo del Nirmanakaya questo. Ed è un mondo nel quale tutti siamo prigionieri del nostro sogno, essenzialmente perché dotati di mezzi umani per osservare questa realtà apparente, naturalmente non riusciamo a uscire dal ciclo delle rinascite, credendo che quello che vediamo sia reale, sia corrisponda alla vera realtà dei fenomeni. Invece certo, non è assolutamente così. Però, diciamo, esiste un altro livello in cui, attraverso, diciamo, esperimenti mentali, comunque, diciamo, forme di meditazione, si può comunque in qualche modo spostare l'angolo di osservazione, si può spostare, cambiare l'atteggiamento mentale, perché si cambia l'ottica visuale, si cambia in qualche modo la prospettiva a quale si guardano le cose, e naturalmente è come se io adesso mi sporgessi con la testa verso quella finestra e vedessi anche qualcosa che c'è dietro quella finestra. Non è tutto quello che esiste oltre quella realtà, però comincio a vedere qualcosa di diverso. E diciamo, questo può essere solo per persone di un livello già superiore, e che perciò raggiungono un livello che possiamo chiamare così, ma io dico molto grossolanamente, di Sambhogakāya. Però esiste una realtà che appunto sotto un decimiliardesimo di un capello, che diciamo è quello che si chiama un campo quantico, cioè una realtà molto diversa da quella del mondo che noi osserviamo, del mondo della causa-effetto, e che è essenzialmente un mondo di relazione, nel quale non c'è qualche cosa che sia vuoto o pieno, perché queste misure sono misure del mondo reale, misure del mondo convenzionale. Non ha nessun senso parlare di vuoto o pieno, perché allora ritorniamo sempre a ciò che può essere misurato. Là invece non c'è nulla che può essere misurato. E quando si misura e si osserva, tutta questa magia scompare. È possibile soltanto a dire a quel livello quando non né si osserva né si misura, e si permette a quella realtà quantica, a quel Dharmakāya in qualche modo, ecco, di penetrare completamente dentro di noi, che ci assimiliamo completamente a quella realtà ultima dei fenomeni, che sono in sé vuoti, che inizialmente li vediamo come sembrano, cioè ancora uniti da queste particelle virtuali, da questi Dharma, ma poi anch'essi scompaiono e compare uno spazio infinito dove tutto è possibile, perché tutto è probabile. Ed è questo il vuoto in cui tutto è nato e in cui tutto deve finire. Tutto qua.
Non è facile.
Bellissimo, è così. Allora, grazie a questo importante punto di vista, no? Vedere dal vari angolo questo vacuità grande, immenso fenomeno mistico, misterioso, potente, bomba atomi, no? Bomba atomi è vuoto, dentro è vuoto. Vuoto lo spinge tutto potenzialità, esplodere tutto il mondo. È incredibile o no? Forza del vuoto più grande forza. È così il nostro dentro. Senti il vuoto, mi sento vuoto, perso, mi sento triste. Quando senti questo, vuol dire è già possibilità vicino. Non dire che sono triste, mi sento un po' peso. Non che peso. Sto trovando veramente adesso di essere attenti. Oh, essere più forte, coraggiosa. Oh, adesso lì. Questo è il momento dove qualcosa scoprendo, no? Ah. Questo. Di solito, oh, mi sento vuoto.
Però...
No?
Beh, diciamo da un punto di vista mentale, da un punto di vista mentale, quel vuoto che possiamo chiamare grossolanamente languore, la vicineria è uno stato depressivo, molto diverso dall'emptiness e la vacuità, capito? Quello è vuoto, ma di un vuoto a perdere in qualche modo.
Ai ai ai. Comunque, la vacuità, no? Parlando di vacuità, la vacuità, parlando di la vacuità della mente della chiara luce. Questo è il punto. La vacuità della mente della chiara luce, nostro deve realizzare. Realizzata vuol dire realizzata, diventare, nostra mente diventare la vacuità della mente di chiara luce. Chiaro? Questo è il nostro ultimo. Ah. Che cos'è, dice, ultimo? Valore, non possono realizzare. Allora, questo è il sogno, yoga del sogno, andiamo un pochettino per riassumere. Yoga del sogno, questa realizzazione procede tramite pratica della yoga durante il risveglio. Durante sonno, durante sogno, no? Durante anche morte. Perciò questa realizzazione, una volta realizzato, adesso è finito, il lavoro diventa pensionato. Non è così. Questo, noi abbiamo questo concetto anche. Oh, io voglio uscire da samsara, devo andare a Nirvana. Quando arrivo a Nirvana, che cosa fai? Progetto non c'è. Terribile. Io volevo raggiungere l'illuminazione. Dopo di che cosa fai? Progetto non c'è. Mi riposo. Sembra andando a pensione. Già grave o no? Vero? Questo è il nostro dramma. Sembra andando a pensione. Perciò questo è la yoga, no? Pratica yoga. Così, pratica yoga, essere nella yoga stessa è la pratica. Pratica stessa è il raggiungimento della beatitudine. Non c'è separazione. Dopo, adesso, finito, la yoga finito. No, yoga del sogno continua nella yoga della morte. Yoga della morte continua nella yoga della rinascita. Questo è, no? Yoga, qualunque yoga nella vita ti dà valore del vivere con la propria autonomia della sofferenza e felicità. Scelta. Questo, no? Bodhisattva scelta. Ci vuole soffrire? Soffre. Ci vuole essere felice? Felice. Consapevolmente, con la compassione, con la saggezza, con tutto, questo è la samsara senza sofferenza, non esiste. Ma differenza fa dalla yoga, unione tra cuore e mente, unione tra nostra consapevolezza era mente della chiara luce, unione tra mente della chiara luce era sua ultima realtà, vacuità della mente della chiara luce. Tutti questi vari livelli di yoga è una, diventa una vita della o anima della nostra vita. Perciò qui illuminazione non è una volta raggiunta dopo è finito, non è così. Yoga una volta meditato, poi dopo è finito. Non è così. Questo valore va eterno, infinito. Questo è lo yoga, della, quello che adesso, fino adesso ho parlato, come se realizzare mente della luce, mente della realtà, ultimo della mente della luce. Questa pratica stessa, come consapevolezza, portiamo nella sonno, no? E dopo, durante il sogno, durante il risveglio, durante il giorno, così automaticamente anche durante la morte. Altrimenti, oh, poco prima di morire, comincia a aprire il libro di morte. È troppo comodo. Andando viaggio turistica, apri guida di turistica. Adesso domani devi andare in India, adesso abbiamo guida turistica. Non è così. No? Pratica spirituale, quello che tu fai adesso, vale. Mentre dorme, mentre sogno, mentre respira, e fine mentre morto. Stessa pratica vale per tutto. Questo è lo yoga del sonno, no? Quando tu riesci a trasformare il tuo yoga durante il risveglio, con la forza della consapevolezza, motivazione, stessa pratica, meditazione, possono praticata durante il sogno. È esattamente questo. No? Poi io non vado specifico, non sono esperto della yoga del sonno. Perciò non vado specifici tutti questi dentro, c'è cioè, tutto, posso fare tante cose, no? Forza, non so, Enrico vuole chiarire un po' di più. Altrimenti, mio presentazione sulla yoga della meditazione, finiamo più o meno, concludiamo qua. E poi tutto quello che pratica fatto oggi, tutto vale nella yoga, nel sogno. E poi qui c'è anche tanti praticanti da tanto tempo. Grazie, Lea, Luciano, tutti tanti, dove sei? Tanti insegnanti yoga, qui c'è praticare esperti, qui c'è tanti, qui non lo so, tutti che non lo conosco, mi sembra bravi tutti. Allora vi invito a condividere la vostra riflessione, anche esperienza, con altri per una arricchire ulteriore, no? Tramite il vostro condivisione, mi fa molto piacere, veramente, vi invito sinceramente.